L'altro problema, questo veramente insolubile, o almeno insolubile fino ad oggi, magari qualcuno di voi è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, riguarda il oro per quod che si trova subito dopo. Per comprendere bene la questione bisogna spiegare l'antefatto. Silano era un pronipote di Augusto a cui Claudio aveva promesso la figlia Ottavia. Per sapere che cosa successe dopo, vi leggerò Tacito, libro dodicesimo, capitoli 3 e 4. Agrippina si recava spesso a visitare lo zio Claudio con la scusa della parentela e tanto lo avvinse che, preferita alle altre, esercitava l'autorità di moglie, pur non essendolo ancora. Non appena fu sicura delle sue nozze, concepì disegni ambiziosi. Progettò di unire il figlio che aveva avuto da Gneo Enobarbo, Domizio, cioè Nerone, con Ottavia, cosa che non avrebbe potuto attuare senza commettere una scorrettezza grave, perché Claudio aveva promesso Ottavia a Silano. Ma non c'è cosa che appaia difficile a un principe nel quale simpatie o avversioni sono o suggerite o imposte. Vitellio, dunque, che sotto il titolo di censore aveva un'anima di servo e prevedeva quali sarebbero stati i potenti di domani, per ingraziarsi Agrippina e introdursi nei suoi progetti, incominciò con l'attribuire gravi colpe a Silano, la cui sorella, bella e procace, non molto tempo prima era diventata sua nuora. Da qui mosse l'accusa, presentando non come incestuoso, ma come eccessivo l'affetto che regnava tra fratello e sorella. L'imperatore gli prestava ascolto, incline per affetto verso la figlia ad accogliere sospetti sul conto del futuro genero. Ma Silano, ignaro dell'insidia, quell'anno rivestiva tranquillamente la carica di pretore. Improvvisamente fu espulso dall'ordine senatorio, a seguito di un editto di Vitellio, benché la lista fosse stata da tempo confermata. Contemporaneamente, Claudio rinnegò la promessa di matrimonio. Silano fu costretto ad abbandonare la carica e l'ultimo giorno di pretura che restava fu conferito a Eprio Marcello. Nel capitolo 8 dello stesso libro, poi, Tacito ci informerà che il giorno delle nozze tra Claudio e Agrippina Silano si tolse la vita, sia che fino a quel momento avesse sperato di salvarsi, sia che avesse scelto quella data per attizzare maggiormente l'odio. Sua sorella fu espulsa dall'Italia. Claudio, inoltre, volle che i pontefici celebrassero cerimonie di espiazione presso il bosco di Diana, secondo le leggi del re Servio Tullio, cosa che suscitò una generale irrisione perché si compivano riti espiatori di un incesto proprio in quel momento, nel momento cioè in cui Claudio sposava Agrippina. Quindi, di fatto, Silano muore perché si era sparsa la voce che aveva un rapporto incestuoso con la sorella. La colpa di questa morte è attribuita a Claudio, il quale, così facendo, incolpa anche Giove, visto che sua moglie Giunone è contemporaneamente anche sua sorella. Ora, il testo Oro per Quod, nel quale Roncalli inserisce i tre punti dopo per significare che dopo per ci sarebbe una posiopesi, è tramandato concordemente dai manoscritti. Se guardate l'apparato, Roncalli ci riporta esattamente che cosa si trova nei codici SL, e cioè oro per quod abbreviati. Queste abbreviazioni sono consuete e di facile scioglimento, tanto che il codice V e tutti i manoscritti della classe L le hanno correttamente sciolte con oro per quod. Il problema è che il testo, così come tradito, non ha un senso, ragion per cui i filologi hanno avanzato una marea di congetture, tra cui l'idea della posiopesi che è stata proposta per la prima volta dal Faber. Più avanti, nell'Apocolochiuntosis, al capitolo 10,2, si troverà effettivamente una posiopesi. È Augusto che sta parlando e dice: «Ideolegibus urbem fundavi, operibus ornavi, ut quid dicam patres conscripti non invenio». Tuttavia, in questo passo c'è una grande differenza, e cioè che Augusto segnala il fatto di non riuscire a trovare le parole. Ricordiamoci che né nell'antichità né nei manoscritti medievali erano in uso i puntini di sospensione, per cui la posiopesi, quando c'è, deve essere segnalata da qualcosa nel testo. Nel nostro passo, invece, la segnalazione manca del tutto, e questo rende improbabile che il testo possa funzionare presupponendo la presenza di una posiopesi. Questo è un aspetto fondamentale dei testi classici. Quando noi leggiamo un testo, dobbiamo fare a meno il più possibile della punteggiatura. Un testo deve scorrere, deve essere comprensibile, anche senza punteggiatura. In greco sono utilizzate tante particelle, come il men e il de, per indicare dove la frase ha bisogno di un respiro, di un'interpunzione. In latino queste particelle non ci sono, ma ci sono tanti avverbi, ad esempio enim, tandem, autem, tamen, che a volte possiamo non tradurre perché in latino sono certamente più abbondanti di quanto sarebbero in italiano, proprio per il fatto che nell'antichità non c'era un'interpunzione sviluppata come abbiamo nei testi moderni. Secondo Russo sarebbe andato perduto semplicemente un quid prima di quod. Russo propone cioè oro per quid, quod sororem suam, eccetera, e traduce con di grazia, perché, perché preferì, eccetera. È un'idea ingegnosa, il problema è che io non credo che ci sia neanche un'attestazione per quest'uso di per quid. Un uso simile si può trovare nelle lingue romanze, ad esempio nell'italiano perché o nel francese pourquoi, ed è questa la ragione per cui Eden si è lasciato convincere dalla ipotesi di Russo. In latino, in un'espressione del genere, si sarebbe utilizzato propter quid, oppure quare, e non per quid. E infatti, se guardate l'apparato, c'è chi ha pensato a queste possibilità. Lipsio, ad esempio, pensava a propter quid. Scevola Mariotti ha pensato a quare. Bücheler, nella seconda edizione, ha accolto propter quid dell'ipsio e ha avuto perplessità su oro, che non è esattamente un sinonimo di rogo e che quindi in questo contesto non è perfetto. Una soluzione alternativa è stata proposta da Bücheler nella sua prima edizione e consiste nell'ipotizzare una lacuna dopo per. In mancanza di una congettura soddisfacente con cui sanare il testo, bisogna ammettere che il testo è corrotto. E il testo può essersi corrotto sia perché la lezione tramandata si è deformata in qualche modo e quindi è emendabile o non emendabile per congettura, oppure si è corrotto perché è andato perduto qualcosa. Nel primo caso, se non siamo riusciti a appianare il problema per congettura, possiamo utilizzare le cruces. Le cruces servono per indicare un punto del testo che, non come dice Maas, non è possibile sanare, ma che ancora non è stato possibile sanare. Nel secondo caso dobbiamo necessariamente individuare il punto in cui qualcosa è caduto e inserire in quel punto un segno di lacuna congetturale, che a seconda degli usi degli editori e delle edizioni critiche può essere uno o più asterischi, come abbiamo visto prima, oppure tre puntini. La cosa migliore per evitare fraintendimenti sarebbe inserire asterischi o puntini tra parentesi uncinate, in modo da far capire a prima vista che si tratta di un intervento di un'aggiunta dell'editore. Vorrei che ciascuno di voi riflettesse indipendentemente su questo passo, anche ovviamente esaminando le congetture che sono state proposte finora e che sono elencate da Roncalli, e che si facesse una propria idea del testo. Vi ricordo, se qualcuno di voi volesse cimentarsi col fare una propria congettura sul testo, che per fare una buona congettura bisogna anzitutto aspettarsi qualcosa dal testo. Bisogna cioè leggere e rileggere il contesto per capire che cosa il testo probabilmente voleva significare. Dal punto di vista metodologico, una buona congettura è una congettura verosimile per il contesto, è una congettura economica e quindi che richiede il minor numero di interventi possibile ed è una congettura adatta all'usus scribendi dell'autore. Queste sono caratteristiche che una congettura deve avere idealmente. E il metodo ci impone di considerare buone congetture quelle congetture che hanno queste caratteristiche. A volte però i guasti sono avvenuti per cause che ci sfuggono e che quindi non sono ricostruibili, hanno finito per stravolgere profondamente il testo, o è successo che sono cadute parti di testo di cui noi non siamo in grado di intuire l'esistenza. In questi casi, quindi, non è possibile fare una buona congettura. E se anche riuscissimo a fare una congettura che corrisponde veramente al testo originario, non potremmo considerarla, dal punto di vista metodologico, una buona congettura. Ma andiamo avanti sul testo. Chi è la persona a cui si riferisce Inquit? Chi è la persona con cui sta parlando questa anonima divinità? Non ha una grande importanza per noi. Potrebbe essere Ercole, come potrebbe essere un interlocutore fittizio. Questo rivolgersi a una terza persona è uno stilema caratteristico del discorso aggressivo, del discorso polemico, per cui non è assolutamente necessaria la correzione in inquis proposta da Lipsio e poi accolta da altri editori. E che il tono della frase sia questo si comprende bene anche da quanto segue, stulte, stude, e poi dal modo brusco in cui viene introdotta la frase Athenis dimidium licet, Alexandrie totum. Per comprendere bene il senso di quanto segue, bisogna sapere che ad Atene era possibile sposarsi se si era figli di uno stesso padre, ma non se si era figli dello stesso padre e della stessa madre. Ad Alessandria invece era possibile sposarsi anche tra fratelli, cioè tra fratello e sorella. Il ragionamento va quindi interpretato così. A Atene si può fare la metà, ma a Alessandria si può fare tutto. Quindi se a Roma i topi, a causa delle ristrettezze, sono costretti a leccare le macine, Claudio deve venire su in cielo a correggere ciò che è storto? Atene in sostanza rappresenterebbe metaforicamente Roma, mentre Alessandria rappresenterebbe il cielo. Quindi, se a Roma Claudio ha ucciso Silano, non può certo venire a sindacare in cielo che Giove non può essere marito di Giunone. Arrigo 165, corrigit della tradizione, a me sembra perfettamente a suo posto, e non c'è bisogno di correggerlo, almeno a parer mio, con il futuro a cui hanno pensato da Neubur in poi. Chi accoglie il futuro immagina che si faccia riferimento al fatto che Claudio, una volta divinizzato, correggerà ciò che è storto anche nell'Olimpo. A me invece sembra che qua il riferimento sia all'azione passata già compiuta da Claudio, cioè quella di aver fatto morire Silano e in questo modo indirettamente aver condannato anche Giove per immoralità. Dubbi più seri, più fondati, secondo me, si devono nutrire riguardo al testo tradito nella prossima frase, cioè quid in cubiculo suo faciat nescio, etiam coeli scrutatur plagas. Non dico che il nescio della tradizione non si possa difendere, ma secondo me la correzione proposta da alcuni studiosi, a partire da Bucheler, e cioè nescit al posto di nescio, è così convincente che si impone rispetto al nescio tradito. Del resto, perché questa anonima divinità dovrebbe dire che non so che cosa combina in camera sua? Ciò che dice questa anonima divinità si deve opporre a ciò che segue, cioè a etiam coeli scrutatur plagas, e già scruta le plaghe del cielo, e quindi già vuole diventare un dio. E quindi non nescio, ma nescit. Non sa che cosa combina in camera sua. Del resto, che questa correzione sia valida, è dimostrato dalla citazione Coeli scrutatur plagas che proviene dall'Ifigenia di Ennio, è il frammento 8 Ribbek, 187 Joslin, il quale nella sua forma completa è Quod est ante pedes nemo spectat, Coeli scrutantur plagas. Nessuno guarda quel che ha davanti ai piedi, ma scrutano le plaghe celesti. Si tratta di un'espressione che era quasi diventata proverbiale, per cui è probabile che qua l'autore l'abbia rielaborata tenendo conto di una diceria che correva su Claudio, e cioè che era piuttosto distaccato da ciò che avveniva nella sua stessa casa. Cassiodione, ad esempio, libro 60, capitolo 28, paragrafo 4, ci dice che Claudio era l'unico a non sapere ciò che avveniva nel palazzo. Sulla base di questo passo, Wachsmuth ha proposto la correzione di faciat in faciant, cioè non sa che cosa facciano nella sua camera. Ma io non credo che questo intervento sia indispensabile, anche perché la battuta è più offensiva se il soggetto di faciat è Claudio, e il riferimento potrebbe essere al fatto che Claudio non sa qual è la sorte che è toccata al suo corpo, cioè non sa neanche di essere stato avvelenato, non si è reso conto di che cosa è successo. E qui l'utilizzo del termine cubiculum potrebbe alludere proprio ad Agrippina, cioè al fatto che lui era stato avvelenato da sua moglie. La soluzione proposta da Eden, nesciet iam, mi sembra un tentativo non molto felice, e solo apparentemente più economico, di risolvere questo problema. Eden interpreta He will not know what he is doing in his own bedroom. Ma non vi pare che qua il futuro stemperi troppo l'opposizione che c'è con il verbo successivo, con iam scrutatur? È iam scrutatur che introduce una prospettiva futura, per cui qua è opportuno mantenersi al presente. Che cosa ve ne pare della correzione unc dilipsio a rigo 167? Sicuramente è una correzione facilissima, economicissima, che permette di risolvere un problema del testo, e cioè la mancanza del complemento oggetto, che era stato già supplito da S minuscolo con la modifica di nunc in eum. Del resto, qua la menzione del complemento oggetto è necessaria perché c'è un cambio di soggetto. Il tempio a cui si fa riferimento è un tempio che si trovava nella colonia di Colchester, che era stato dedicato a Claudio. Si è molto discusso se questa dedica fosse avvenuta prima o dopo la sua morte. Le ultime parole del paragrafo costituiscono una formula di preghiera che è attestata nelle iscrizioni e che è stata riconosciuta qua piuttosto tardi, a metà 800, nella quale il termine per Dio è stato sostituito con il termine per pazzo, quindi moru invece di teu, esattamente come è successo al capitolo 7.